ancora buona giornata a tutti. Questo nostro ultimo incontro dell'anno lo facciamo in questa chiesa abbaziale. Come sapete, che quest'anno c'è la formella che lo ricorda, quest'anno fa 1000 anni dalla dedicazione e dalla consacrazione, 2026, ecco. Facciamo questo incontro in questa chiesa dove c'è uno dei cicli dell'Apocalisse più importanti nel contesto europeo, e proprio l'Apocalisse guiderà questa riflessione attraverso la presenza di un biblista, Don Luca Pedroni, che saluto e ringrazio per la sua presenza. Don Luca, eravamo insieme a Lombardo, io avevo 10 anni di messa, lui arrivava da diacono e poi veniva ordinato sacerdote, 95, ecco, quindi 30 anni. È uno specialista proprio sull'Apocalisse, è un biblista, insegna il biblico e alla Urbaniana ancora, è un sacerdote diocesano della diocesi di Vigevano. Lo ringraziamo, ecco, è un discepolo di Vanni, sapete che questo grande studioso dell'Apocalisse, e quindi chi meglio di lui poteva farci entrare nel mistero di questo libro, questo ultimo libro della Bibbia, che certamente ci aiuta a leggere la storia con occhi anche diversi, e quindi ci aiuta a leggere anche questi 1000 anni di questa storia stupenda benedettina che ha avuto origine in questo luogo così recondito, ecco, un tempo, ma che certamente per noi oggi è un luogo importante di spiritualità. Ecco, prego Luca.
Allora, ecco, ricordo a tutti che in fondo qui sulla panca ci sono le locandine per il Corpus Domini, per la processione del Corpus Domini. 7 di giugno ci troviamo alle 20:30 in cattedrale, e il percorso ci porterà poi a via San Francesco per gli 800 anni, tanto anniversario importantissimo. C'è da ricordarsi che insieme alle Vicariate di città, che per i 2 vicariati suburbani sono sospese le messe pomeridiane, in modo tale da permettere a tutti di venire poi alla processione. C'è poi a sua volta la Pentecoste, la Pentecoste di Pentecoste, che è in 23, in nuovo cattedrale, quindi è già arrivata la locandina. Per quello non abbiamo fatto il cartaceo, come si ha in facilissimo stampato.
Sì, aggiungo due cose veloci. Il sabato ci troveremo con il consiglio pastorale, il consiglio presbiterale. Sappiamo che è difficile, insomma, trovare un momento in cui è facile essere presenti tutti, però sarà un incontro importante perché prepareremo l'evento, come avete visto, ecco, c'è una notizia che è recente, ma è un appuntamento molto importante, che sarà il 11 ottobre, qui saranno invitati tutti i membri dei consigli pastorali della diocesi. Tentiamo questo incontro di discernimento dei pensieri, sarà sul tema delle strutture, e proprio sabato imposteremo quegli incontri lì, quindi prepariamoci, però insistiamo, insomma, che i nostri consiglieri saranno molto belli, sarà un 18.
Buongiorno a tutti, buongiorno, grazie ancora dell'invito, e per me è un grande piacere. Ringrazio innanzitutto l'amico Giancarlo, vescovo, ma poi anche i volti di amici preti che riconosco qui. Ieri quando sono partito da Roma a Don Vito, gli ho detto: hai bisogno che ti porti su qualcosa, già che vado, qualche scatola, qualche valigia? Ho detto: no, non preoccuparti, ci penso dopo io. Quindi, però anche lui mi ha detto di salutare tutti. Per me è un piacere essere qui, anche perché io, avendo studiato e studiando l'Apocalisse, io ho sempre sentito parlare dell'abbazia di Pomposa, ma non c'ero mai stato, quindi insomma oggi per me è anche un'emozione essere qui, circondato da queste raffigurazioni che mi riportano nel mondo simbolico dell'Apocalisse che ho abitato per tanto tempo e continuo ad abitare, che fanno parte del nostro vissuto, della nostra esperienza di fede, tante volte magari senza che più neanche ci accorgiamo tanto. E ecco, io voglio offrire a voi qualche suggestione che ci possa anche aiutare a calare un po' di più nel nostro cuore questo testo e in modo che possa anche un po' nutrire non soltanto la nostra fede, ma anche il nostro ministero, perché questo testo parla anche del nostro ministero. Quando avevo saputo del motto episcopale del vescovo Giancarlo, Gaudium et Spes, io gli avevo detto subito come risposta: sì, però non dimenticarti che continua poi luctus et angora, Gaudium et Spes, luctus et angora. Lui mi ha detto subito: ecco che esce l'apocalittico. Ma aveva ragione lui, perché in effetti l'Apocalisse è Gaudium et Spes. L'Apocalisse è un annuncio di gioia e di speranza, al di là di quello che il linguaggio o certe immagini possano farci pensare. Tant'è vero che noi, la Chiesa, la liturgia, ci fa leggere l'Apocalisse, non a caso, nel tempo della Pasqua. Perché l'Apocalisse è una grande celebrazione della Pasqua, l'Apocalisse è una grande contemplazione della Pasqua. E il mio parroco, quando ha saputo che studiavo l'Apocalisse, mi ha detto: ma con tutti i libri belli del Nuovo Testamento sei andato a prendere proprio il peggiore. Ha detto: ma non si capisce niente, bestie, distruzioni, catastrofi. E ho detto: ma come? Non ti accorgi che sto facendo nuove tutte le cose? Sto citando l'Apocalisse, Apocalisse 21, non ti accorgi che sto facendo nuove tutte le cose? Quindi queste distruzioni sono provvidenziali, non siamo noi ad essere distrutti, ma è il male e tutto ciò che sfregia l'uomo, le nostre relazioni, è questo che il Signore nella Pasqua fa cadere, perché rimanga soltanto il bello di noi e possa diventare sempre più bello. Io adesso do qualche indicazione, ma sono cose che sapete già. Poi vorrei entrare su alcuni elementi più suggestivi per noi. Che cos'ha di particolare l'Apocalisse di Giovanni? Allora, voi sapete che noi apocalittici ci troviamo spesso, adesso è un po' anche il nostro momento. È un po' anche il nostro momento, adesso ci chiamano dappertutto e dicono: eh no, perché qui dovete farci capire dove andiamo a finire. Ma come? Eh sì, perché questo è il tempo dell'Apocalisse. State attenti perché c'è qualcuno anche in giro per il mondo. C'è sempre stato, ma adesso qualcuno che, facendo capire che chissà quali chiavi della storia può avere in mano, ma ci vuol far capire che siamo nel compimento dei tempi. Ma il compimento dei tempi. Innanzitutto è un tempo apocalittico, chiedo a voi, è un tempo apocalittico? Ma guarda qui, guardati attorno, se non è un tempo apocalittico. Ma la mia domanda è, c'è mai stato un tempo non apocalittico? Dall'inizio della storia c'è mai stato un tempo non apocalittico? No, ma oggi se guardi si chiudono le chiese, non ci sono più preti, non c'è più fede. Ma se noi dovessimo ascoltare i nostri nonni, per esempio, chi ha vissuto il tempo della guerra? Sia della prima che della seconda, rimanendo anche al secolo scorso. Ma non erano tempi apocalittici quelli? Ma pensate anche poi ai tempi precedenti, ma con Napoleone, non era un tempo apocalittico? La verità è che non c'è stato un tempo che non sia apocalittico, c'è un tempo che non abbia a che fare con il problema della violenza, del male, della poca fede, degli scandali, ma anche all'interno della Chiesa. Qualcuno dice, ah no, 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 ormai la Chiesa è finita. La Chiesa è finita. Ma chi ha studiato la storia della Chiesa può dircelo meglio di noi? Ma stiamo scherzando, ma stiamo scherzando. Poi sono qua, ecco, qui a fianco, no? Vedete che c'è nell'Apocalisse la Chiesa e l'umanità sono raffigurate da due donne, no? Perché c'è Eporne Megale, la grande prostituta, la Babilonia, è là. E poi c'è la Gerusalemme Nuova, la sposa, è qua. Sono andato a parlare sabato scorso al Festival Biblico a Rovigo, e in dialogo con Silvano Petrosino, filosofo di Milano, e il tema era il limite del potere, il limite del potere, perché lui dice, sì, stiamo attenti a demonizzare ogni forma di potere, di autorità, perché anche questa è una deriva demoniaca, quella che ti porta a demonizzare ogni forma di potere e di autorità. No, tu devi vigilare, devi accompagnare le forme di potere e autorità. Guai se finisci in questa deriva. E io avevo scritto un pezzettino, salvare Babilonia, perché io cerco di salvare Babilonia. E voi mi direte, ma come? Sì, perché c'è un gioco nell'Apocalisse interessante. Perché uno, tu puoi dire, ah guarda, c'è Eporne Megale, la grande prostituta della Babilonia, sono i cattivi, ok? Quelli che si oppongono a Dio, che devono sgretolarsi e precipitare, Apocalisse 18. Poi c'è invece i buoni, ci siamo noi, no? Quindi la Chiesa, tutti quelli che seguono l'agnello, e sono la Gerusalemme Nuova, la sposa. Bene. Se voi andate però a leggere attentamente l'Apocalisse, vi accorgete che l'autore dell'Apocalisse fa un gioco particolare. La prostituta, la Babilonia e la sposa non si incontrano mai. Non sono mai insieme. Quando c'è una non c'è l'altra. E tutto nasce da un'altra donna. È la Apocalisse 12, la donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e la corona di stelle, no? Che è la prima donna, poi compare la Babilonia, poi compare la sposa. Ma è come se queste tre figure femminili, che rappresentano l'umanità, non soltanto la Chiesa, ma come primizia dell'umanità, come se si passassero il testimone. Compare una, la Chiesa sposa che genera, poi questa sposa è aggredita dal drago che la insegue, lei fugge, viene messa in salvo il figlio che lei genera, ma poi lei deve scappare, scappa nel deserto inseguita dal drago, poi vai nel deserto, capitolo 17, ed ecco, e porne Megane, la grande prostituta. L'idea è che alla fine questo drago, in un modo o nell'altro, questa donna la raggiunge. Eh sì. E questa donna comincia a entrare nelle dinamiche di questo drago, del serpente. E comincia a vivere l'esperienza del peccato, della propria fragilità, delle proprie lacune, questa umanità che si sfregia. Ah, ma non è la fine, perché quando tutto sembra finito, arriva lo sposo. Lo sposo riprende questa donna, la rimette in piedi, la redime, la purifica e la riveste questa volta da sposa. Non è la storia dell'umanità? Non è la storia dell'umanità? Ma io dico, non è la storia della Chiesa? Continuamente. Casta meretrix. La Chiesa, casta meretrix. Perché facciamo continuamente esperienza delle nostre fragilità, delle nostre cadute, ma ogni volta lo sposo ci rimette in piedi e ci riveste dell'abito nuziale. Bellissimo! Quindi perché dobbiamo salvare Babilonia? Ma perché Babilonia siamo noi. Babilonia siamo noi. Noi siamo allo stesso tempo Babilonia e Gerusalemme. E noi siamo allo stesso tempo prostituta e sposa. Ogni giorno abbiamo bisogno di essere redenti, rinnovati, riformati, ma la nostra fortuna è che a tutto questo ci pensa il Signore. Ci pensa il Signore, è il risorto, è lo sposo. È la storia che troviamo nell'Apocalisse. È la storia che troviamo nell'Apocalisse. Allora, se voi aprite l'Apocalisse, o io poi guardo il tempo, Michele, tu dimmi quando vi ho stancato abbastanza. Se voi leggete l'Apocalisse sin dall'inizio, voi vi accorgete che è come celebrare la messa. Non so se ci avete mai fatto caso. Voi, cioè l'Apocalisse non è come un libro, un romanzo che tu tieni sul comodino la sera, per carità, sì, leggete l'Apocalisse, ma l'Apocalisse è una celebrazione. Comincia con il prologo all'inizio, dove dice questa è la rivelazione affidata a Cristo, perché Cristo lo affidasse poi al suo servo, perché poi arrivasse a tutti noi, va bene. Poi però, al versetto 4, comincia l'Apocalisse vera e propria, comincia come una celebrazione, una liturgia. Giovanni alle sette chiese che sono in Asia, grazia a voi e pace da colui che è, che era e che viene, dai sette spiriti che stanno davanti al trono, da Gesù Cristo. È un saluto iniziale come la messa. Il Signore sia con voi. È come quando noi nella celebrazione prendiamo i saluti delle lettere paoline, no? La grazia del Signore, la Signore, l'amore di Dio, e così via. Qui noi potremmo prendere questo inizio, in Apocalisse 4, all'inizio delle nostre celebrazioni eucaristiche. Comincia una celebrazione ed è in forma trinitaria: il Padre, lo Spirito e il Figlio siano con tutti voi. E poi c'è l'atto penitenziale. A colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. lo deve rispondere la comunità. Cioè l'Apocalisse presume che c'è uno che sta, che presiede, che legge, e la comunità che risponde. Se andate avanti ve ne accorgete di più. Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, e per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Sì, amen. Se non c'è l'assemblea che risponde, se voi leggete l'Apocalisse da soli, è come uno che dice la messa da solo. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. C'è qualcuno che lo fa, io intanto dico, ma... E lui dice, no, ma rispondono gli angeli. Ma come rispondono gli angeli? Se stai rispondendo tu. Cioè, capite, c'è qualcosa che manca, c'è qualcosa che manca. E la pace sia con te. Ma ecco. Cioè, c'è qualcosa che manca. Allora, ma anche alla fine, la fine dell'Apocalisse, perché poi va avanti la messa, finito l'atto penitenziale e la dossologia che abbiamo letto, e tutti rispondono sì, amen. Amen vuol dire sì, è vero, sì, è proprio così, sì, questo è certo, amen. Amen non è una stupidaggine, amen. Un mio confratello, io sono della diocesi di Vigevo, piccola diocesi, ma e adesso è morto, ma lui aveva 7 parrocchie e lui la domenica celebrava tutte e 7 le parrocchie, e però era sempre di corsa, quindi aveva messo le messe in modo che per risparmiare tempo. Allora lui cosa faceva? Saltava quello che poteva saltare, magari la seconda lettura non la faceva e così via, no? Va bene. Però il bello è la professione di fede, per la professione di fede è lunga, mannaggia. Allora cosa diceva? Lui diceva, sai cosa ho fatto? Io ho escogitato questo modo. Dico, allora, credete in Dio, in tutto quello che insegna la Chiesa? E la gente diceva, sì, amen, oh, preghiera dei fedeli, capite? Bello, cioè saltava così, no? Un sì, amen, no? Va bene, la gente aveva capito, va bene, va bene. Però è importante amen. Amen vuol dire, è così. Amen vuol dire, ho i piedi per terra belli saldi. Quello che stai dicendo non è qualcosa di non saldo, no, no, è saldo. No? E nell'Apocalisse, ma perché rispecchia la celebrazione della prima comunità cristiana, la troviamo anche nella vita a te. Era un ritmo di amen. Sì, è vero. Tutti alla fine si siedono, capitoli 2 e 3, ci sono le lettere alle 7 chiese. È come quando ci si siede a messa e si ascolta la parola che Dio rivolge, la parola di Dio. Le lettere alle 7 chiese sono la parola del Signore alla sua Chiesa, per rinnovarla, per spronarla anche un po', per farle sentire che è amata, è amata. All'inizio dell'Apocalisse, uno dei titoli più belli che secondo me troviamo in tutto il Nuovo Testamento riferito a Cristo è proprio all'inizio dell'atto penitenziale, in 1:5, a colui che ci ama e ci ha liberati con il suo sangue. A colui che ci ama e ci ha liberati con il suo sangue. E nel greco è molto preciso, ci ha liberati con il suo sangue in un momento preciso. Tempo auristo, ci ha liberati con il suo sangue in un momento preciso, la Pasqua. Ma ci ama sempre presente. Il titolo riferito a Cristo è O Agapon. Cristo è l'amante. Cristo è l'amante, colui che ama sempre. Non che ci ha amato in un momento preciso. No, 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 è colui che ci ama sempre, indipendentemente da noi. Non può non continuare ad amarci. Bellissimi. O Agapon. Poi ci sono tanti altri titoli nell'Apocalisse. Ozon è il vivente, con questi participi presenti. O Nikon è quello che vince. Ma vince su ogni cosa, non dobbiamo avere paura, lui è Onicon, è colui che vince su ogni cosa, ha vinto e continua a vincere. Lui è oerkomenos, colui che viene, colui che si rende presente sempre, sempre, che ci è sempre accanto. Una meraviglia, va bene. Ma se andate alla fine dell'Apocalisse, è perché poi c'è la celebrazione della messa, l'Eucaristia. L'Eucaristia nell'Apocalisse viene chiamata l'acqua della vita, perché la prima comunità cristiana chiamava l'Eucaristia l'acqua della vita. Tant'è vero che se voi andate nel capitolo 21 alla fine, l'Eucaristia nella prima comunità cristiana la si dava alla fine. Alla fine c'era, la gente si accostava, si dava l'Eucaristia e poi la si dava anche a quelli che dovevano portarla, agli ammalati, a quelli che avevano bisogno. E se andate capitolo 22, e c'è la conclusione della messa e si dice 22:17, lo spirito e la sposa dicono vieni, e chi ascolta ripeta. Beh, più esplicito di così è come il santo responsoriale, preghiamo insieme, diciamo, ripetiamo insieme, cioè c'è uno che presiede e la comunità che ascolta. Chi ha sete venga, chi vuole prenda gratuitamente l'acqua della vita, cioè vuol dire bene, adesso chi vuole fare la comunione venga, l'acqua della vita. Allora la gente viene e riceve l'acqua della vita, l'Eucaristia. Bello, eh? A colui che attesta queste cose dice sì, vengo presto. Amo, vieni Signore Gesù. Maranatà, Maranatà, che era quello che concludeva tutte le celebrazioni della prima comunità cristiana. Maranatà, che tra parentesi è in aramaico, può suonare in due modi: Maranatà o Maranatà. Cioè, uno è un imperativo, vieni Signore, Maranatà. Ma Maranatà può anche voler dire il Signore viene, è una constatazione, cioè come dire coraggio, non abbiate paura perché il Signore viene. Quindi è allo stesso tempo una professione di fede, il Signore viene, è allo stesso tempo una supplica, vieni Signore, Maranatà. Bello, eh? Una suora nostra diocesana è morta a 97 anni, mi dicevano, la sua madre e la sua sorella dicevano che fino insomma, alla fine lei lucida, e dicevano ma che bello, puoi dire Maranatà adesso, arriva lo sposo. E lei a 97 anni ha detto, beh se lo sposo aspetta un po', non mi dispiace neanche, capite? Bello, cioè, siamo sempre un po' attaccati, ma il Signore viene. Non dobbiamo aver paura. La grazia del Signore sia con tutti voi. La conclusione dell'Apocalisse è la conclusione della Scrittura. La grazia del Signore Gesù sia con tutti voi. Amen. Sì, amen. Notate che c'è questo gioco nella conclusione dell'Apocalisse che fa un po' una grande inclusione con tutto il corpo scritturistico, perché in effetti voi vi accorgete, Genesi e Apocalisse si parlano, perché Genesi, no, comincia con la creazione, no? L'Apocalisse il compimento della creazione, cieli nuovi e terra nuova, no? Che poi, attenzione, non è un'altra creazione, è la creazione di prima messa a nuovo. No, attenzione, c'è un discorso ecologico importante nell'Apocalisse. Ma tanto chi se ne frega, anche se tutto va a rotoli, tanto poi arrivano cieli nuovi e terra nuova. No, 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 no. cieli nuovi e terra nuova con l'aggettivo kainos. Nel greco ci sono due aggettivi per dire nuovo, neos e kainos. Per farvi capire, neos vuol dire inedito, neos. Allora, oh, guarda, abbiamo un prete neos nel nostro presbiterio. Cosa vuol dire? Un prete che prima era da un'altra parte e che adesso arriva ed è nuovo, cioè neos, prima non c'era, adesso c'è neos. Kainos è inverso. Oh, guarda, questo nostro confratello non stava tanto bene, adesso è andato in ospedale, è tornato, è kainos, è nuovo, cioè è messo a nuovo, è rinnovato. Capite cosa voglio dire? È quello di prima, ma nuovo. I cieli e la terra dell'Apocalisse sono kainos. Sono quelli di prima messi a nuovo. Perché? Perché a mettere a nuovo tutto è il risorto. La Pasqua è questo. La Pasqua è la celebrazione di un creato e di una umanità messi a nuovo. Sono quelli di prima, ma adesso abitati dalla vita nuova del risorto. È una meraviglia. Ah, ma sei quello di prima? No, sono quello di prima con tutti i limiti, le fragilità di prima, ma adesso sono abitato dalla vita nuova, quella che nessuno può più togliere. Oh, questa è una meraviglia. Quindi Genesi e Apocalisse si parlano, ma si parlano anche nella nostra relazione con Dio. Perché? Perché se voi avete presente Genesi 2, tutto nuovo, tutto creato, bello, va? Ogni cosa è buona, ma c'è un problema. Il problema è che l'uomo si sente solo. Sapete, no? E allora c'è un problema. Attorno tutto, ma si sente solo. C'è qualcosa che manca. Allora ecco che Dio interviene. Lo addormenta, la costola, dalla costola plasmata, ecco la donna. Quando lui si risveglia e vede la donna di fronte a sé, oh, gli si apre la bocca. Fino a quel momento l'uomo non aveva mai detto una parola. E dice, oh, finalmente, lei sì che è osso delle mie ossa, carne della mia carne, perché è ciò che mi completa. La prima parola dell'uomo è quasi una poesia. È quasi una poesia, una parola d'amore. Le mie amiche teologhe ed esegete dicono, ehi, calma, calma, calma. È osso delle mie ossa, carne della mia carne. Calma, calma, calma. Siamo uno di fronte all'altro e nessuno è proprietario dell'altro. No, adesso la si chiamerà donna perché dall'uomo. No, 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 calma. Deciderò io come li chiamo. E decidiamo insieme l'uomo. E hanno ragione perché in quel caso Adamo non è l'uomo maschio. Perché Genesi 1 tu ti ha già detto che ha creato l'uomo a immagine e somiglianza di Dio. Maschio e femmina li creò. Siamo creati insieme, maschio e femmina. L'Adamo, in quel caso lì, sia maschio che femmina, è una persona umana che ha bisogno del proprio completamento, certo, ma noi abbiamo bisogno della relazione. Quando l'uomo si sente solo, Dio dice una cosa, Genesi, non è bene che l'uomo sia solo, punto. È il primo comandamento di Dio. È il primo comandamento di Dio. Non è bene che l'uomo sia solo. Stiamo attenti. Noi siamo creati a immagine e somiglianza di Dio perché siamo chiamati alla relazione con Lui e tra di loro. E Vescovo Giancarlo, sai, io quando poi finito gli studi sono tornato, ho fatto tante cose, parroco, e poi sono stato anche in seminario come rettore alcuni anni, e responsabile pastorale vocazionale, giovanile, perché facevano una diocesi piccola, e quindi tutti facciamo un po' tutto, noi preti. Anche adesso, il sabato e la domenica, io torno su, aiuto un parroco che ha quattro parrocchie, e oramai noi siamo così, cioè, quindi ci aiutiamo un po' vicini. E quando c'è qualcuno che dice no, io sono fatto per essere solo, no, questa è una bestemmia. No, io ho pensato di farmi prete perché mi sono accorto che sto bene da solo. Lì devono accendersi non una ma 10 luci rosse, allarme. Noi non siamo fatti per essere soli. Guai se uno, ma anche il ministero, se uno concepisce il ministero, no, perché così sono solo. Ma questo contraddice il primo comandamento di Dio, quello strutturale. Non siamo fatti per essere soli. Come viviamo il nostro ministero? Cioè è un problema. Se no, veramente, altro che Babilonia. Cioè si finisce a implodere in un vortice che ti porta a un delirio. Perché chi è solo comincia a delirare. Il delirio spesso è il delirio di onnipotenza. Quindi, prete, ma siamo fatti così, è un problema, è un delirio demoniaco che ci prende, dobbiamo stare attenti. Va bene, se voi andate nell'Apocalisse, come si conclude l'Apocalisse? Si conclude come comincia Genesi. Non abbiamo un uomo che si sente solo, ma abbiamo una donna che si sente sola. E allora con lo Spirito invoca colui che la possa completare, colui che le possa dare compimento. E allora con lo Spirito invoca, vieni Signore. E Dio compie in questa donna quello che in Genesi ha compiuto con l'uomo. Con l'uomo dalla costola ha plasmato il suo compimento, la sposa. Nell'Apocalisse Dio plasma lo sposo. Dove? Dal grembo di una donna. Maria plasma nel grembo di questa donna lo sposo, colui che le darà compimento. E che dice, non ti preoccupare, sono qui, vengo. Bello quindi, c'è questa simmetria. All'inizio lo sposo si sente solo e Dio plasma la sposa, alla fine la sposa, l'umanità, si sente sola e Dio plasma lo sposo, che è Cristo. Bellissimo. Vedete che tutto si dà compimento. Bene. Attenzione, noi nel nostro ministero siamo al servizio di questo sposo. Noi siamo al servizio di questo sposo. Senza dimenticarci mai però che rimaniamo parte della sposa. Oh, questo è chiaro. No, ma io adesso in forza del mio ministero agisco in persona Cristo. Sì, va bene. Ma quando eserciti il tuo ministero, ma come uomo, come cristiano, non dimenticarti mai che rimani parte della Chiesa sposa. È interessante. Sto citando Pastore Stavrovolos, c'è andato il numero 8, e io appunto, a me ha fatto bene tutto questo, perché io ho studiato nell'Apocalisse e prima il vescovo ricordava padre Vanni, io ho avuto la fortuna di crescere alla sua scuola con lui, e lui è stato lui a farmi studiare il linguaggio nuziale dell'Apocalisse, perché ancora si diceva poco. E poi da lì ho cominciato ad allargare lo sguardo al linguaggio nuziale del Nuovo Testamento. E poi ho cercato di rileggere il ministero con chiave nuziale, proprio istigato dalla Pastores Dabovolis. E tanto che ho fatto un volumetto, Il prete, uno sposo. Si intitola così, Il prete, uno sposo. E all'inizio mi ricordo che mi dicono, ma hanno chiamato per dire, ah, lei allora è a favore del matrimonio degli sposi? No. Io allora ho cercato di far capire, no, il prete è uno sposo, nel senso che noi siamo sposati. Il ministero è valente in chiave nuziale. Non siamo singoli. Non siamo singoli. Perché noi, in forza del ministero, siamo a servizio di questa chiesa sposa, senza pensare di essere noi lo sposo, ma noi in forza del ministero agiamo in funzione e a servizio dello sposo. È una meraviglia, è una meraviglia. Però ecco, dobbiamo tenere questa proporzione, no? E sapete che un prete sempre della mia diocesi molto bravo, e sapete che prima i parroci rimanevano in una parrocchia tutta la vita, no? Noi avevamo parroci che magari erano 30-40 anni che erano nella stessa parrocchia. Questo veramente era ormai 40 anni e più che era parroco. Quando noi abbiamo cominciato a creare le unità pastorali, e allora qualche prete è andato in crisi dicendo, no, ma attenzione, tu non puoi chiedermi di lasciare la mia parrocchia, la mia comunità. È come chiedere a uno sposo di lasciare la sua sposa. Attenzione, no, noi non siamo lo sposo, noi agiamo in funzione dello sposo, a servizio dello sposo, come l'amico dello sposo, Giovanni, no? E qualche prete ha detto, no, ma io non riesco a pensarmi prete da un'altra parte. Molto, molto sinceramente, io non riuscirei a pensarmi in un'altra comunità. Dobbiamo stare attenti a tenere le misure, le proporzioni. Noi siamo a servizio dello sposo ovunque siamo, non siamo lo sposo. Altrimenti rischiamo per violentare la sposa. Eh sì, perché teniamo la sposa come sequestrata. Questa comunità è mia, questa parrocchia è mia. Capite cosa voglio dire? E stiamo attenti. L'Apocalisse ci libera anche un po' da questi rischi. Ma sto per concludere, mi piaceva leggere la conclusione proprio dell'ultima lettera che il risorto invia alle sette chiese, che poi le sette chiese sono sette perché è la chiesa intera, lo sapete, sette dice la pienezza, sette spiriti, la pienezza dello spirito, no? Ma noi ci siamo dentro. Perché i sacramenti sono sette? Ma perché noi abbiamo fatto in modo di codificare le sette per dire la pienezza, ma chissà quante modalità ci sono per Cristo, di Cristo e di Dio per entrare e agire nella nostra storia. perché i doni dello Spirito sono 7? Ma chissà quanti sono i doni dello Spirito, ma noi ne abbiamo codificati 7 per dire la pienezza dei doni, no? È bello, va bene. Voi sapete, l'ultima lettera la indirizza alla comunità di Laodicea. Laodicea che viene un po' bastonata. Se voi, è bello perché se voi andate a vedere, c'è una pedagogia che usa il risorto nelle lettere, che dovremmo fare un po' più nostra. Quando si rivolge a una chiesa il risorto, per prima cosa le ricorda chi è. Guarda che io sono il Signore, quello che ti ama, e tu sei la mia comunità amata. Prima cosa. Seconda cosa, la elogia. Ti dice: guarda, sono contento di te perché, guarda, stai mantenendo la fede, pur nella tribolazione stai in piedi, ci sono tanti che mi seguono. La elogia. Poi dice: sì, però attenzione che c'è qualche cosa che non va. Allora gli dice: guarda che c'è questo, questo, questo. Poi però la rincuora e dice: però non ti preoccupare, che tu puoi fare, puoi riuscirci, ci sono io. E anzi, alla fine ce la faremo e ti darò come premio, e dice cosa darà in premio. Ma vedete, anche noi se imparassimo nei confronti delle nostre comunità a vedere innanzitutto il bello. Noi siamo sempre un po' portati a dire: mamma, guarda dove mi hanno mandato. Cioè, a casa, mezza rotta, devo metterci mano. Quello prima non ha messo mano alla chiesa, adesso in chiesa non viene nessuno. Giovani non ne vedo. Cioè, noi vediamo subito quello che non va. Invece il risorto dice: per prima cosa lui vede il bello. Poi sì, c'è qualche cosa, ma non ti preoccupare, lo sistemiamo. Capite? Perché? Ma perché c'è la Pasqua? Il Signore è risorto, c'è Lui. E non ci pensa Lui. Con l'Odicea alla fine c'è un problema. Il problema è che è una comunità tiepida. Voi lo sapete, no? E voi mi dite: ma tiepido è meglio che freddo. Attenzione, andatelo a dire a una persona innamorata. A una persona innamorata, andate a dirgli, quando chiama, chiede: mi ami? Ma non lo so, un po' ti voglio bene. È il peggio che ci sia. Allora dimmi subito: o mi ami o non mi ami. Cioè, io non posso essere più piego, non posso essere. Capite cosa vuol dire? È il discorso anche che troviamo in Giovanni, capitolo 21. Mi ami tu? Sì, ti voglio bene. Mi ami tu? Sì, ti voglio bene. Vabbè, senti, mi vuoi bene? Gesù ha pietà. Arriverà il momento in cui mi amerai, fino a dare la vita. Va bene. E la bastona un po', ma alla fine le dice la cosa più bella di tutte. Sii dunque zelante, convertiti. Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Bellissimo. Io sto alla porta e busso. Ecco chi è il Signore. È l'amante, o la ponte, che sta alla porta e busso. Qui c'è un richiamo a Cantico 5. Voi sapete, no? Il Cantico c'è un problema. C'è l'amante che va dall'amata. Quando c'è lui, lei non se ne accorge. Quando lei va, lui è andato via. Cioè, non si incontrano mai. E si incontreranno soltanto alla fine. E qui richiama a Cantico 5, dove l'amato va alla porta, ma l'amata sta lì, ma è lui, ma aspetta, tergiversa un po', poi quando va non c'è più, è andato via. No, Apocalisse invece lui sta alla porta e da lì non si muove. e continua sempre ad aspettare. Nel momento in cui gli si apre un po', lui entra, cenerà con lui, è con lui, l'intimità che poi si porterà a compimento con la Gerusalemme nuova, la sposa. Concludo qua. State attenti alle porte nella scrittura. La porta. Perché tante volte ritorna la porta, l'immagine della porta. Abbiamo visto anche la liturgia di queste domeniche. Io sono la porta, no? Giovanni. No? E sì, abbiamo compiuto l'anno santo, la porta santa. Perché questo passare attraverso la porta? Passare attraverso Cristo, no? Io sono la porta, va bene. Ma ci sono queste porte nella scrittura che hanno questa particolarità. Sono porte che si possono aprire solo dall'interno. Non le puoi aprire da fuori. Se avete presente la parabola delle vergini, sono Matteo 25, no? Arrivano, la porta è chiusa, no? Si sono procurate l'olio, ma ormai è arrivato lo sposo, è entrato, la porta è chiusa. Loro bussano, no? Apri, e lui da dentro dice: no, non vi conosco. Apri, non vi conosco. Perché il problema era proprio questo: l'olio indica la relazione con lui, quello che tiene la luce, la lampada accesa. Quindi non è un castigo perché siete arrivati tardi, no? Non vi conosco. Se voi andate anche nei sinottici, ritorna questa immagine. Una delle esperienze più belle che ho vissuto è stata quando ho fatto la Pasqua a Gerusalemme. Perché la Pasqua a Gerusalemme è un po' strana, perché nel Santo Sepolcro noi abbiamo soltanto dei momenti della giornata in cui possiamo utilizzare, no, e celebrare, e per i frati è sempre la mattina. Allora cosa si celebra? Giovedì Santo, Venerdì Santo e la veglia la mattina. Quindi Giovedì Santo, cena d'olio la mattina, venerdì muore la mattina, la veglia la mattina del sabato. Quindi alleluia, già la mattina del sabato santo. E allora abbiamo detto: la sera cosa facciamo? La vera veglia di Pasqua. Allora siamo andati nella veglia della comunità siriaca, che è proprio vicino al Santo Sepolcro. Siamo andati là, la veglia è una meraviglia, perché è fatta sulla pagina delle vergini. Cioè loro, qui all'altare, no? La gente è lì, tutta la gente è lì, a un certo punto chiudono la tenda, tirano una tenda e la gente comincia a dire: Signore, Signore, apri, e da dentro i sacerdoti dicono: non vi conosco, apri. Alla mezzanotte, trac, si apre la tenda, canto del gloria, il Signore è risorto e la porta si apre. È una meraviglia. Sì, perché quella porta delle vergini alla fine si apre. Quando si apre? Nella Pasqua. Perché la Pasqua è la storia di una porta che si apre. È la porta del sepolcro. Chi la apre questa porta? Dall'esterno. Vi ricordate le donne che vanno al sepolcro e dicono: chi potrà srotolare per noi la pietra? Non perché era pesante, ma perché nessuno può srotolare quella pietra. È la pietra della morte. Soltanto dal di dentro si può aprire la porta del sepolcro. Soltanto il Dio della vita, dal cuore della morte, sprofondato nella morte, dal di dentro può aprire quella porta. E quella porta è una porta che il Signore apre per tutti noi. Ecco allora che anche le altre vergini potranno entrare. Ma si apre da dentro. Notate che la stessa situazione avviene la sera della risurrezione. Perché qualcuno dice, ma il Signore può aprire qualsiasi porta. Ma ce lo fa vedere la sera della risurrezione. Lui entra nel cenacolo a porte chiuse. Vi ricordate? Pace a voi, tanto che hanno paura. E ci sono bellissime delle pagine dei padri della Chiesa, straordinarie, che dicono, ma per forza la sera della risurrezione lui è entrato a porte chiuse ed è uscito a porte chiuse lasciando la porta chiusa, perché la stessa cosa l'aveva fatta quando è stato plasmato nel grembo di Maria. Lui era già entrato in una stanza a porte chiuse quando era entrato nel grembo di Maria lasciando la porta chiusa, ed era uscito lasciando la porta chiusa. La stessa cosa che fa nel grembo di Maria la fa la sera nel cenacolo. Perché? Ma perché il cenacolo è anche lui un grembo. È il grembo della Chiesa. Quindi, come Gesù viene generato dal grembo di Maria, così nella sera della risurrezione genera la Chiesa. E la Chiesa genera Cristo. E continua ancora a generarlo, rimanendo vergine, con la porta chiusa, come Maria. Eppure, anche il Signore, di fronte a una porta chiusa, sta fuori e bussa. Non la forza. Apocalisse. Apocalisse. E voi mi direte, ma perché non può aprire lui questa porta? Ma perché questa porta è la porta della relazione con Lui. In una relazione non si può forzare, non si può, non funziona. Avete presente questo autore, a me piace moltissimo, Rosenzweig, questo autore ebreo che è però è mia, è sulla soglia dell'esperienza cristiana. Rosenzweig commenta il Vangelo dalla luce ebraica. E lui dice, ma io tra le cose di Gesù che faccio più fatica a capire è il comandamento dell'amore. Però se tu vai, dice, ma come si fa a comandare di amare? Se c'è una cosa che non puoi comandare è di amare. Perché tu puoi comandare di tutto, puoi comandare anche di fare le cose più oscene se sei nella posizione di forza. Ma c'è una cosa che non puoi comandare. Di amare. Uno o ti ama o non ti ama. Poi però Rosenzweig dice, a meno che a comandare di amare sia l'amore stesso. Perché nel momento in cui ti comanda di amare è perché lui dal di dentro sta già suscitando l'amore. È molto bello. Allora ecco, io sto fuori alla porta e busso, e lui bussa, aspetta che apriamo, e nello stesso tempo, già mentre bussa, sta riscaldando il nostro cuore. Questa porta che dal di dentro si apre, il sepolcro, il cenacolo, il nostro cuore. Si deve aprire dal diritto. Il nostro ministero è fatto di porte. Parlavo ieri con Don Michele, noi abbiamo ancora, per fortuna, si riesce ancora a fare la benedizione delle case a tappeto. Costa un po', perché vuol dire che ci stai dietro per un po' di tempo. Però ti accorgi che la gente ti aspetta. No, ma noi andiamo sul portamento. appuntamento, lo capisco, ma il suo appuntamento vai da chi già ti vede o ti conosce, ma c'è gente che non ti conosce, è vero, qualcuno non ti apre, pazienza, però io comunque vengo, sto alla porta, la bussa, e tanti hanno piacere. Ci sono porte alle quali noi dobbiamo bussare, come il risorto. E allora il risorto ci insegnerà anche ad aprire delle porte, perché ci sono delle porte che è una vergogna, che nella Chiesa non si aprono. Sono le porte dell'accoglienza. E questo si parla di scandali, ma secondo me i veri scandali sono questi. Quando noi non abbiamo ancora imparato da risorto a visitare, a bussare le porte e ad aprire le porte. Questo secondo me è vero. L'altro giorno parlavo con un diacono maronita, bravi ai maroniti, io collaboro con loro, però questo qui mi ha detto una cosa alla fine che perché gli ho detto, caspita, in Libano sta succedendo veramente un disastro. Abbiamo studenti libanesi che non sanno neanche dove sono i loro genitori, perché sono dovuti scappare. E questo diacono mi ha detto, sì, è vero, però, sai, per tanti versi dobbiamo ringraziare Israele perché ci sta facendo il lavoro sporco. Noi non possiamo nemmeno pensare. Non so se mi spiego. Cioè, al di là di tutto, ci sono delle cose. Quindi, queste porte che noi dobbiamo aprire, ce le insegna ad aprire il risorto. Lui che è colui che apre la porta. La porta del sepolcro e la porta del cuore. Non so se ho dato qualche cosa che può essere utile, ma il mio invito è a lasciarvi prendere dall'Apocalisse e con l'Apocalisse celebrare la Pasqua. Celebrare la Pasqua.
Sì.
Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Michele, se c'è qualcuno che vuole completare, che vuole condividere.
C'è un applauso? Ci troviamo qui alle 11:20, cominciamo puntuali alle 11:20.
Come stai? Come stai? Come va? Come va? Dov'è che sei?
Che siamo da per la cena bomba.
Cioè, allora
ho già detto,
già confermato, hai detto a Vito,
perfetto, capito. Sì, siamo lì, che è il martedì o il mercoledì?
Ma sai che mi dovrebbe essere un martedì?
L'ho segnato, comunque parla a memoria, comunque l'ho segnato.
Dico subito, anche io ormai, mi sembra che sia... Esatto,
allora, questo l'ho visto che tu parli.
Senti, si
gioca. Ci sono
stasera.
Io non so se...
Ciao, pensa già adesso.
Con te, sempre, quando... Dico, non so.
Perché è così, cioè, sì,
Marcello.
Comunque